Il parallelismo psicofisico dice, parallelamente a funzioni cerebrali, a funzioni del corpo, eccetera, 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 parallelamente ci sono funzioni cosiddette dell'anima. Cosa hanno a che fare l'una con l'altra? In che modo influisce il corpo sull'anima? In che modo influisce l'anima sul corpo? Non si è più saputo. Si è detto semplicemente, parallelamente a questi fenomeni fisiologici, ci sono questi fenomeni psichici. Che cos'è il parallelismo? Una comodità del pensiero. Ci si libera da dover spiegare in che modo concreto la cosiddetta anima, se c'è, influisce sul corpo, cosa che potrebbe diventare molto complessa. Ci si dispensa dallo spiegare in che modo concreto il corpo influisce sulla cosiddetta anima, che potrebbe diventare una cosa molto complessa. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner è complessa proprio per questo, perché cerca di spiegare a livelli sempre più complessi e sempre più concreti in che modo la cosiddetta anima influisce sulle diverse parti, tra l'altro, del corpo e viceversa. Come terza generazione di questo parallelismo, ecco la mia proposta conoscitiva, che non è più neanche laica, perché quella laica del parallelismo psicofisico era in opposizione al mondo della fede e della scienza. La terza forma di questo parallelismo di due realtà che vanno avanti parallele l'una all'altra senza fecondarsi a vicenda è il parallelismo del materialismo e dello spiritualismo. L'uomo d'oggi, soprattutto se è moderno, soprattutto se si ritiene intelligente, vuole avere tutti e due. Vuole avere il materialismo, e perché no? Io sarò l'ultimo a dire che non abbiamo bisogno del materialismo. Finché siamo incarnati, non si scampa. Il materialismo ci vuole. Ma vuole avere anche lo spiritualismo? Si rende conto che l'essere umano non può vivere soltanto di materialismo? Vuole avere anche lo spiritualismo? Ma cari amici, il problema della vita non è di avere tutti e due, uno parallelo all'altro. O se volete, questo è il problema da risolvere. Secondo me, la grande schizofrenia culturale dell'uomo occidentale consiste in questo, che è poi la sorgente profonda e vasta di tante altre schizofrenie che poi fanno sorgere anche malattie di cui non si sa la provenienza. Consiste nel fatto di questo parallelismo, senza reciproco incontro, senza reciproca fecondazione, del mondo del materialismo da un lato e dello spiritualismo dall'altro. Quindi uno spiritualismo che è disincarnato, che è avulso dalla vita, dove si lascia la vita da parte, e dovremo in questi giorni vedere o chiederci in che modo si medita senza lasciare la vita da parte. E poi ha come cosa parallela la vita reale, intrisa di materialità. Un materialismo senza spirito e uno spiritualismo senza incarnazione. Io penso che sia questa la lacerazione interiore sempre più minacciosa, sempre più profonda dell'uomo occidentale. Un aspetto fondamentale, se in chiave di scienza dello spirito, per coloro che forse la conoscono un po' più da vicino, se volete abbiamo proprio parallelamente ciò che Rudolf Steiner chiama Arimane, il signore della materia, da un lato, quindi il materialismo come puro fenomeno arimanico. Arimane risale a Zarathustra, che ha chiamato Arimane il signore della tenebra, della materia, e Aura Mazda, il Signore della Luce. E la spiritualità di importo orientale rischia, come dicevo, non voglio essere estremo nelle mie espressioni, però rischia di essere di stampo luciferico, cioè di essere un puro egoismo. Lo spirito, ciò che si vive nella meditazione, ciò che si vive in questi momenti privilegiati in cui si coltiva lo spirito, l'uomo materialistico che coltiva lo spirito parallelamente alla sua vita materiale deve sapere che il rischio intrinseco è quello di fare della coltivazione dello spirito una goduria animica, quindi un puro egoismo. Si ricerca il piacere del corpo nel materialismo, si ricerca il piacere dell'anima nello spiritualismo. L'uno è puramente arimanico, l'altro è puramente luciferico. Se sono estremi, naturalmente ci sono. Che cosa ci dice questo? Ci dice che ci deve essere un modo di vincere il parallelismo, cioè ci deve essere una terza forza capace di portare questi due mondi l'uno dentro all'altro. Un fenomeno che stavo accennando e che vorrei proporre alla vostra meditazione è il fenomeno che fa vedere proprio questo parallelismo, questo oscillare da un estremo all'altro, senza trovare la forza della mediazione, senza trovare la forza della sintesi, dell'armonizzazione, dove spirito e materia si incontrano, dove spirito e materia sono insieme, vengono vissuti insieme. Un fenomeno che proporrei alla vostra meditazione è il fenomeno che io chiamerei della falsa tolleranza, perché questo fenomeno mi sembra culturalmente di enorme importanza. Che cosa chiamo io la falsa tolleranza? Chiamo falsa tolleranza il fatto che si diventa tolleranti dove tolleranza non ci dovrebbe essere e si diventa intolleranti dove tolleranza ci dovrebbe essere. Dove è tollerante al massimo l'uomo d'oggi? L'uomo occidentale. In fatto di verità. Siccome i meccanismi della vita economica, della vita finanziaria, della vita industriale sono diventati così inesorabili che lì non c'è nessuna tolleranza, vale unicamente l'inesorabilità del potere, dello schiacciamento, si pensa di salvarsi andando a pescare la tolleranza in fatto di verità. Quindi l'essere umano perde la tolleranza dove ci dovrebbe essere, dalla parte della volontà, dove si tratta della volontà, dove si tratta dell'operare, lì dovremmo essere tolleranti, perché ciascuno di noi è sceso dal mondo spirituale per realizzare qualcosa di diverso dagli altri. Ciascuno di noi vuole realizzare un frammento di umanità tutto diverso dall'altro, quindi la tolleranza dovrebbe esserci dal lato della volontà, dal lato dell'operare, nel modo di fare le cose dovremmo essere tolleranti. Invece dovremmo imparare a essere sanamente intolleranti in fatto di verità. La verità, cari amici, non è questione di tolleranza. La tolleranza in fatto di verità è povertà spirituale. Siccome costa fatica conquistarsi anche soltanto frammenti di verità oggettiva, si capitola e si vuole bollare come fanatico, come dogmatico ogni persona che ancora sostiene che c'è una verità oggettiva. Questa è l'ultima, il sommo del disumano che ci sia. La verità, cari amici, è oggettiva. che noi tutti siamo in cammino per raggiungerla, per conquistarla, ma senz'altro, che ciascuno di noi ne abbia soltanto frammenti, ma senz'altro, ma questi frammenti devono essere oggettivi. Il relativismo in fatto di verità è disumano. Come può l'essere umano sentire la sua dignità, la gioia del vivere, se gli viene portata via questo cardine fondamentale dell'esistenza, che è la capacità di cogliere il vero oggettivo? Pensate alla matematica. Rudolf Steiner dice sempre: peccato che sia soltanto la matematica che non è questione di opinione. Però dice, beh, quando si tratta di comprare o di vendere, per quello che vende 3 e 3 fa 7, e per quello che compra 3 e 3 farebbe 5. Però, bene o male, in fatto di matematica ci salviamo. Lì c'è verità oggettiva. Vedremo in questi giorni che la salvezza dell'essere umano, questo coraggio interiore, che non ha nulla a che fare con l'intolleranza, non ha nulla a che fare col fanatismo, non ha nulla a che fare col dogmatismo, è la forza interiore di dire: c'è la verità oggettiva e lo spirito umano è fatto per cercarla e per conquistarla sempre di più. Ciò che noi non vogliamo è un individuo che pretenda di averla conquistata tutta la verità. Questo non c'è, per fortuna. Ma dire che nessuno di noi ha conquistato tutta la verità e dire che la verità oggettiva non esiste sono due cose diverse. Quindi ripeto il pensiero fondamentale: questo materialismo occidentale ha creato un concetto culturale di tolleranza del tutto falso, del tutto disumano. La tolleranza, che avrebbe il suo giusto posto nel regno della volontà, nel regno operativo, nei modi di fare le cose, nell'autorealizzazione di ciascuno, siccome qui diventiamo sempre più intolleranti col ricatto dei meccanismi inesorabili che ci sono o che vogliamo far valere in base ai poteri costituiti, dove andiamo a cercare come sostituto spurio la tolleranza in fatti di verità? Questo io ho chiamato il fenomeno della falsa tolleranza, che mi pare abbia conseguenze enormi, immense, in chiave di cammino interiore. Mi dai ancora 10 minuti? Io sono stato viziato dalla Germania, dove gli uditori stanno zitti per 1 ora e mezza. Vogliamo cambiare le cose in Italia? Devo finire qui? Poi gli do la possibilità, Il dibattito non è previsto per questa sera, però se il popolo si ribella, invece di chiamarlo dibattito, chiamiamolo colloquio, quindi il dibattito non ci sarà, forse un colloquio ci sarà. Il compito del centro, se questo centro c'è, il mio intento sarà di farvi vedere che c'è, questo centro culturale, che poi lo chiamiamo Europa, che lo chiamiamo goetheanismo, che lo chiamiamo cristianesimo, che lo chiamiamo scienza dello spirito, c'è tra questo materialismo occidentale, che ha la sua legittimità per quanto riguarda il venire alle prese col mondo della materia, e tra questo spiritualismo, questa spiritualità orientale, che ha la sua legittimità in quanto da sempre prende sul serio come sacro, come assoluta realtà il mondo dello spirito, c'è culturalmente nell'umanità il compito dell'armonizzazione tra questi due mondi. in modo da vincere la schizofrenia culturale del parallelismo, che non è più un parallelismo psicofisico, ma un parallelismo, se volete, del pubblico e del privato. Nel pubblico siamo tutti bravi materialisti e nel privato vorremmo essere stinchi di santi, tutti a meditare. No, non ancora. Sono immagini che uso per farvi capire che si tratta veramente di due mondi che rischiano di coesistere parallelamente senza avere nulla a che fare l'uno con l'altro. Vi aggiungo una riflessione. Secondo me, non prendete neanche questa come critica, perché a me non interessa Entlarven, chi mi aiuta? Di te? Più forte? Svelare Entlarven. Più forte? È brava quella. A me non interessa smascherare, questa è la parola giusta. Quindi non prendete questo come smascheramento, prendetelo come un contributo di riflessione. Secondo me ci sono poteri di questo mondo che sono ben consapevoli di questo parallelismo e che fanno di tutto perché ci sia e perché resti. Perché se sorgesse nell'umanità una spiritualità capace di entrare dentro la vita reale, sarebbe finita con questi poteri. Quindi secondo me dobbiamo essere svegli a un punto tale da sapere che ci sono e ci devono essere poteri di questo mondo che fanno di tutto per coltivare questo parallelismo. Perché in questo modo danno all'essere umano l'impressione di avere tutti e due i mondi e loro hanno il loro gioco. Il grande pericolo futuro per l'umanità non è più la Chiesa, non mi risulta che vengano da lì i grossi pericoli. Vi ho chiesto, vi ho supplicato di non prendere neanche questo pensiero, che è un pensiero forte, come un tentativo di smascherare, perché lo smascherare come tale non serve a nulla. Però se vogliamo parlarci apertamente e umanamente in questi giorni, dobbiamo avere il coraggio di dire anche queste cose. Se siamo sinceri abbastanza o se abbiamo la forza interiore di non prendere soltanto come smascherazione. Perché lo smascherare è il dito puntato sull'altro, e a che serve? Tra l'altro qualcuno ha fatto osservare che per ogni dito puntato sugli altri, tre sono puntati su di noi. L'altro per altro, ma almeno tre su colui che parla. Il nostro compito in questi giorni sarà di vedere in che modo può sorgere come gesto culturale di ciò che io ho chiamato il centro dell'umanità. Però questo centro c'è in ogni essere umano ed è il cuore, le forze dell'amore, se volete, le forze del sentimento, le forze più umane che ci sono in noi, che fanno l'armonizzazione, che armonizzano la testa, questa testa materialistica che comprende e vuol capire soltanto ciò che è materiale, o se volete, no, forse il contrario è ancora più facile, una testa di pensieri astratti che conosce uno spirituale che non c'entra nulla con la realtà, e impulsi volitivi tutti fatti di materia, tutti rivolti unicamente a procurare le basi materiali dell'esistenza. Tra questa testa che conosce pensieri astratti e queste membra che conoscono soltanto la materialità immediata degli istinti, c'è il cuore. Quindi questo mistero del centro, questo mistero della sfera mediana che media che permette alla materia di amare lo spirito e permette allo spirito di amare la materia, sarà proprio la chiave del cammino interiore che descriveremo in questi giorni, che cercherò di descrivere in questi giorni. Il carattere metodico scientifico del cammino interiore ci occuperà. Anticipo adesso velocemente alcuni pensieri che poi esaminerò in questi giorni. Ci sono in fondo due modi fondamentali. Il modo tradizionale era di dire agli esseri umani ciò che devono fare. Il cammino interiore in chiave di scienza dello spirito di Rudolf Steiner non è di dirci cosa dobbiamo fare, perché ciò che va fatto va lasciato a ognuno. L'approccio scientifico-spirituale al cammino interiore sta nel cogliere in chiave conoscitiva le leggi di funzionamento di questo cammino. In altre parole, ciò che è nuovo e che in fondo non poteva esserci nell'Oriente antico, ciò che è nuovo in questo cammino, in queste leggi del cammino interiore, della scienza, dello spirito, è questo pensiero fondamentale: a nessuno viene detto cosa deve fare. Ci viene detto in chiave di conoscenza: se tu desideri coltivare la tua interiorità, le leggi scientifiche, il modo scientifico, il metodo scientifico per raggiungere qualcosa con l'uomo moderno è questo. Devi trattare i tuoi pensieri in questo modo, devi trattare i tuoi sentimenti in questo modo, devi trattare i tuoi impulsi volitivi in questo modo. In altre parole, il discorso sulle leggi del cammino interiore è proprio per evitare di entrare, di sindacare sulla libertà dell'altro. È proprio per evitare di dire all'altro ciò che deve fare. E la domanda, il quesito fondamentale sarà questo: come si trasformano convinzioni, ideali che da prima sono teorici, in forze reali? Questa è la domanda del cammino interiore. E la risposta a questa domanda è un uovo di Colombo. Sapete tutti cos'è l'uovo di Colombo? L'uovo di Colombo è l'invenzione dell'acqua calda. Veleggiavano giorni e giorni, non passava mai il tempo, e allora hanno fatto a gara chi riusciva a far stare in piedi un uovo sodo. Hanno provato tutti e cadeva sempre giù. Come ultimo, lista fu la furbizia di Colombo, si è riservato di farlo per ultimo. Per ultimo riceve l'uovo in mano Colombo, fa ciuc! È rimasto in piedi. E gli altri hanno detto: ma quello lo sapevo fare anch'io. E Colombo gli disse: perché non l'hai fatto? L'uovo di Colombo, del cammino interiore, è che si arriva a trasformare ideali bellissimi, idee o convinzioni teoriche bellissime in realtà di forze o in forze reali con esercizio metodico, quotidiano, conosciuto in un modo scientifico, ma con l'esercizio. A uno viene in mente di scrivere a macchina e non ho mai provato. Come arriva a scrivere a macchina senza più neanche guardare i tasti? Con esercizio. Ecco l'uovo di Colombo. Il cammino interiore è un uovo di Colombo. Mi fermo qui questa sera, anche perché qualcuno ha già chiesto di intervenire. Adesso ci sarebbe una domanda: vogliamo fare una brevissima pausa per chi forse deve scappare via, o vogliamo agganciare 5-10 minuti per chi assolutamente vuole dire qualcosa? Quanti sono coloro che assolutamente, ineluttabilmente vogliono dire qualcosa?